come America. Gli Stati Uniti alla sfida decisiva.
Sono le 10:37 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Buongiorno Roberto Festa.
Buongiorno Sciocchi Senussi.
Partiamo per questa puntata con un aggiornamento su Luigi Mangioni, questo ragazzo.
Mangioni, ma noi già, loro lo chiamano Mangioni.
Sì, Mangioni. Quello che hanno arrestato per l'omicidio di Brian Thompson.
Sì.
Intanto hanno trovato su di lui, mi sembra, un manifesto di 3 pagine dove lui rivendicava giustificava questo omicidio.
Sì, allora lui, 3 pagine scritte a mano in cui sostanzialmente lui dice, spiega, poi sono uscite solo delle frasi che di CNN, sostanzialmente dice se la sono meritata e racconta appunto come le assicurazioni statunitensi lucrino sulla salute e sulla disperazione della gente che in cambio non ha una buona copertura sanitaria. Allora è una storia molto interessante in realtà, anche abbastanza simbolica. Questo è un ragazzo, perché c'ha 26 anni, che ha avuto una vita, diciamo, felice fino a un certo punto. Viene da una i Mangione sono una famiglia importante soprattutto per quanto riguarda le costruzioni, l'edilizia, e hanno costruito golf club, hanno costruito Mangioni, hanno costruito tra l'altro tutta una serie in Maryland, loro sono del Maryland, hanno costruito anche tutta una serie di ospizi per le persone anziane, quindi si sono in parte occupati anche loro, diciamo così, di assistenza, di sanità, eccetera. Hanno una parte della famiglia anche repubblicani sono. Lui ha fatto una prestigiosissima scuola in Maryland, a Baltimore, only boys, cioè soltanto ragazzi, e poi ha fatto una Ivy League, ha fatto Penn University a Philadelphia, ha fatto Stanford, poi è un ingegnere, si è occupato di computer science, di technology, queste cose qua. Quindi diciamo, tutto sembrava che nella sua vita lo portasse a diventare lui un CEO del business, del grande business americano. Tra l'altro lo descrivono come una persona estremamente molto sociale, ci sono tutta una serie di foto, io ne ho viste un paio prima che le facessero, che le bloccassero ieri, no? Appena è uscito il nome, queste foto con i suoi frat buddies, cioè quelli, diciamo, della sua confraternita. Lui ha fatto il valedictorian, cioè il discorso agli altri studenti alla fine della high school, quindi era un ragazzo. Negli ultimi 6 mesi è scomparso, e la cosa interessante è scomparso in coincidenza con un incidente che avrebbe avuto, adesso poi bisogna vedere, avrebbe avuto mentre faceva un'esercitazione di surf, un incidente alla schiena, alla spina dorsale, lo spostamento di una vertebra, penso, adesso io non sono un esperto, comunque questa cosa qua deve aver fatto esplodere qualcosa proprio anche nella sua testa, è scomparso, i genitori, gli amici non ne hanno più saputo niente, insomma, per 6 mesi è scomparso ed è riapparso appunto nelle foto segnaletiche in quell'ostello appunto di New York. Lui è arrivato a New York, lui è stato per un periodo a Honolulu e lì deve aver avuto questo incidente di surf, è tornato poi nella East Coast 10 giorni prima dell'omicidio di Brian Thompson, è arrivato a New York con un Greyhound, quindi un bus, è stato 10 giorni in un ostello e poi ha ucciso Brian Thompson con un fucile, quelli che vengono chiamati ghost gun, cioè quelli che vengono assemblati da delle cose che uno compra in rete, su internet, e scatenando appunto, poi questa cosa l'abbiamo anche già raccontata, un'esplosione davvero di sui social, di di accuse nei confronti delle insurance companies, nei confronti delle e anche di entusiasmo in qualche modo. Tra l'altro c'è una cosa interessante: lui l'hanno preso ieri in un McDonald's in questa piccola città della Pennsylvania. Il McDonald's è stato bombardato sui social, ci sono le recensioni, è stato bombardato da una serie di recensioni negative. Ci sono i topi in cucina, si mangia da schifo, di tutto, che poi Google ha levato. Perché? Perché la gente inferocita, perché un impiegato, perché è stato un customer, un cliente a vederlo, anche se lui aveva la mascherina, l'ha segnalato ad un dipendente di McDonald's, e il dipendente di McDonald's ha chiamato ed è arrivata la polizia. Quindi, cioè, significa anche che c'è, come dire, una... infatti diversi giorni l'hanno chiamato un folk hero, cioè e Shapiro, il governatore della Pennsylvania, ieri ha detto non è un eroe. Quindi è tutta una storia molto interessante. Io per esempio qualche giorno fa ho parlato con una mia amica che vive a New York, e lei tra l'altro è una eccellente, si chiama Annie Gross, scrittrice di cose mediche, cioè lei si occupa, è una giornalista di cose sanitarie, no? E lei mi diceva, non me l'aspettavo che ammazzassero uno come Brian Thomas, Thompson, ma non mi sorprende, dice, perché c'è una tale carica negativa nei confronti delle assicurazioni che vengono accusate di non garantire una buona assistenza medica. Lei per esempio mi diceva, io ho il Medicare, che è gestito, che è l'assistenza pubblica, però è gestito dai privati, no? E una clausola che ho scoperto dal mio Medicare è che se dovessi aver bisogno di una chemioterapia, devo pagare il 30% della chemioterapia. Dice, pagare il 30% della chemioterapia a New York vuol dire svenarsi, cioè vuol dire veramente andare in rovina per uno che non... Ecco, dice, questo è il mio caso, che è un... però dice, attorno a questo, come dire, si capisce anche, no? Perché questo ragazzo poi alla fine sia diventato un eroe.
Ecco Roberto, leggendo un po' di commenti su Twitter, soprattutto sulle pagine dei degli attivisti, quelli che si battono contro queste assicurazioni, mi ha molto colpito un commento: solo per ricordare che United Healthcare e le altre compagnie di assicurazioni sanitarie non sono aziende sanitarie, sono aziende di servizi finanziari create per generare profitti limitando l'accesso dei pazienti alle cure.
Così, cioè c'è poco da fare.
Quindi
cioè...
c'è un dibattito in questo momento.
Questa cosa ha creato, cioè diciamo ha fatto venire fuori un risentimento fortissimo, perché poi attenzione, gli americani pagano altissimi premi assicurativi per la copertura sanitaria, ma mi pare che come qualità, cioè come mortalità, siano al 47esimo posto nel mondo. Quindi vuol dire che c'è un'alta mortalità, e leggevo che entro il 2050 gli Stati Uniti saranno al 66esimo, ci sono delle appunto delle proiezioni, saranno al 66esimo posto nell'assistenza sanitaria. Quindi, come dire, c'è una discrepanza tra quello che la gente paga, che sono premi altissimi, che hanno arricchito questo ovviamente non significa che si giustifica, poi magari anche su questo è interessante dire una cosa, si giustifica l'omicidio di una persona, l'assassinio di una persona, però ecco, pagano altissime percentuali, premi, per avere un'assistenza sanitaria che in genere è piuttosto mediocre. Tra l'altro, i settori più colpiti sono proprio quelli della middle class, perché se non hai niente hai il Medicaid, no? Cioè comunque l'assistenza sanitaria per i poveri. Se hai molto, se sei ricco, ti puoi permettere un'assistenza sanitaria di buon livello. Se sei, diciamo, nella classe media, qualsiasi disturbo piuttosto pesante, che può essere anche, sono anche quelle malattie croniche, il diabete eccetera, per non parlare appunto di un infarto, per non parlare di terapie, leggevo tra l'altro una che si occupa, mi pare proprio una professoressa a Boston, cioè è venuto a fare un suo articolo, lei diceva come a sua madre sono state negate cure dalle assicurazioni, cure. Lei ha una metastasi provocata da un cancro al seno, che le è andato al cervello, eccetera. Le hanno negato la PET perché la PET non viene considerata, non è stata considerata dalle assicurazioni un esame necessario per quel tipo di cosa. Cioè, quindi attorno a questo tema c'è un risentimento fortissimo, che peraltro culturalmente va contro quello che molti americani continuano a credere. Cioè, da un lato c'è il risentimento perché le cure non sono buone, dall'altro però, come dire, non si fa il passo successivo. Perché? Perché la gente continua a dire, vabbè, lo Stato non deve entrare nelle mie cose personali, private, no? E quindi, come dire, da questa contraddizione non si esce, o si esce difficilmente.
Passiamo al secondo tema, anzi forse sarà peggio sotto Trump, anche se le cose sono forse un pochino cambiate con Obama per quanto riguarda la sanità pubblica. Parliamo di immigrazione. Queste settimane abbiamo trattato molto questa questione anche dal punto di vista dei messicani, che comunque hanno reagito anche in un modo anche molto un po' piccati, no? Per le dichiarazioni, per le minacce di Trump, con i numeri alla mano, dicendo che comunque il flusso si è ridotto dell'83% negli ultimi mesi al confine. Ecco, Roberto, ci sono state le dichiarazioni di Trump sui Ossoli, sui Dreamers, alla NBC, fa parte di quel pacchetto, quella grossa intervista che da ieri stiamo raccontando.
Sì, allora, quella è un'intervista abbastanza, come dire, singolare, perché allora lui dice una cosa importante che non è scontata, perché lui dice che lui vuole regolarizzare la posizione dei cosiddetti Dreamers, no? Che è una cosa che che tentano di fare da anni. Anche Obama ci ha tentato Biden, e non ci sono mai riusciti. Allora, i Dreamers sono quelli che sono stati portati negli Stati Uniti da bambini, quindi diciamo non responsabili di questa del fatto di essere arrivati negli Stati Uniti, e che vivono comunque da anni, ormai sono adulti anche, in una sorta di limbo legale. Perché? Perché hanno famiglia, hanno figli, hanno lavoro, hanno studiato negli Stati Uniti, pagano le tasse, però, come dire, non sono cittadini, quindi sono, da un momento all'altro potrebbero arrivare quelli dell'immigrazione, li pigliano e li portano, li fanno andare via. Quindi,
con il dramma che magari dall'altra parte non hanno nessuno.
Ma certo, perché sono americani questi, americani. Quindi non hanno più, americani, sono statunitensi, no? Quindi non hanno più, ecco, allora, questa è una cosa importante. Nella stessa intervista lui ha detto delle altre cose. Anzitutto, delle cose che completamente inesatte. Per esempio, la questione dello Ius Soli, no? della nascita, della quella che viene chiamata la birthright citizenship, no? la cittadinanza automaticamente acquisita quando si nasce sul territorio statunitense. Allora, lui ha detto bisogna cancellarla. Allora, Come si cancella? Lui, è una cosa che aveva già detto nel 2018. Come si cancella? Allora, lui dice che si cancella con magari con un ordine esecutivo del presidente. Allora, non è così. Perché? Perché la cittadinanza per nascita è garantita dal 14° emendamento, che è stato approvato, mi pare, adesso vado a memoria, nel 1868. Allora, il presidente non può abolire un emendamento della Costituzione. Quindi lui non lo può fare. Lo può fare il Congresso con una maggioranza di 2/3, che poi deve essere anche, mi pare, 3/4 delle amministrazioni delle legislature statali. Quindi ci vuole un'enorme maggioranza per abolire un emendamento, una parte di un emendamento della Costituzione. I repubblicani, anche se tutti i repubblicani votassero quello che dice lui, cosa che probabilmente non è così, perché ci sono molti repubblicani che non lo faranno. I repubblicani non hanno la maggioranza per fare sta cosa. In più, i problemi, come dire, amministrativi, burocratici, economici che questa roba comporta sono enormi. Perché? Perché sostanzialmente loro devono negli Stati Uniti la prova di cittadinanza finora è il certificato di nascita, cioè se tu nasci negli Stati Uniti sei cittadino statunitense. Quindi la prova di cittadinanza è quella roba lì. Se non è più quella roba lì, che cosa diventa? Cioè, per provare la tua cittadinanza, che cosa devi fare? In più, mettiamo anche che questa norma, riguarda anche il passato. A quel punto ci sono milioni di persone che non sono più americani, statunitensi. Che fine fanno questi qua? Dove vanno a sbattere la testa? Vengono deportati milioni di persone perché se tu hai avuto due genitori che non sono americani, possono anche non essere immigrati, cioè io ho amici che lavoravano al Fondo Monetario Internazionale, hanno avuto figli lì a Washington e i figli sono americani. Che cosa succede a tutta quella gente lì? Milioni di persone, dove vanno a stare? Quindi è a costi e anche diciamo un'impossibile applicazione legislativa questa cosa. Quindi sta dicendo delle cose, probabilmente, dato che lui dice la roba dei Dreamers, deve in qualche modo bilanciare il... Quello che ha detto, che è altrettanto però pericoloso, e più pericoloso, insomma, grave, è la questione delle famiglie, che è stata ripetuta da Tom Homan, che sarà il suo border czar, il responsabile dei confini, no? E lui sostanzialmente ha detto che se una parte delle famiglie americana, statunitense, e l'altra no, se ne vanno a casa tutti. Per dire, se due immigrati, diciamo, non legali, hanno avuto lì i figli, e i figli quindi sono americani, a quel punto verranno deportati gli illegali insieme ai figli, che però sono cittadini americani. Come fai a espellere dei cittadini americani? Anche questo, ci saranno dei tribunali. Quindi diciamo, è veramente una cosa molto confusa, che probabilmente scatenerà non soltanto polemiche, accuse da un punto di vista politico, ma anche l'intervento dei tribunali, perché non puoi espellere degli americani.
Eppure non siamo sotto elezioni, sotto midterm, pur sapendo che comunque, come dicevi tu, queste promesse non andranno mai a buon fine, perché come dici tu c'è una serie di ostacoli per portarli a casa, e poi anche con la contraddizione: da una parte dai dei documenti ai Dreamers, e poi addirittura crei nuovi, neanche si chiamano Dreamers, quindi quelli che nascono lì.
Che fine, cioè non puoi mandarvi, perché se questi sono nati negli Stati Uniti, sono cittadini americani, a meno che tu non cancelli lo Ius Soli, che appunto è praticamente impossibile, a meno che, quindi vabbè, adesso abbiamo pochissimo.
Abbiamo pochissimo, no, chiudiamo con la questione della Siria, perché c'era un wanted contro il Giolani, 10 milioni di dollari di qualche anno fa. Adesso lui è l'uomo forte di Damasco. Cosa faranno gli Stati Uniti?
Ma allora, magari adesso pronuncio male, cioè quindi adesso, Hayat Tahrir al-Sham,
sì.
È il partito, è diciamo il movimento, no? Il gruppo che raccoglie i vari movimenti. Allora, giudicato un gruppo terrorista dal governo americano. Allora, per bollare un'organizzazione come gruppo terrorista, ci vuole una decisione del Dipartimento di Stato. E per non definirlo più come gruppo terrorista, perché se viene definito gruppo terrorista, ovviamente gli Stati Uniti non possono avere rapporti con un governo siriano che abbia al suo interno questo tipo di questa organizzazione, no? Quindi si parla proprio di un furibondo dibattito all'interno del Dipartimento di Stato ora, per capire come muoversi. Cioè, bisogna cancellare la definizione di gruppo terrorista, o bisogna aspettare, vedere come questi si comporteranno. Adesso io vado, mi sembra che loro abbiano detto che insomma il loro approccio sarà moderato, che c'è stata un'amnistia, no, mi pare generalizzata, non verrà imposto alle donne nessun tipo di abbigliamento prescrittivo.
Imposta la legge islamica.
Ecco, non sarà imposta la legge islamica, eccetera. Quindi, soprattutto i repubblicani, mentre questa amministrazione, Biden e i democratici hanno detto stiamo a vedere, perché magari ci sono delle possibilità, ci sono già molti repubblicani che dicono non importa quello che faranno che hanno fatto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, è quello che dicono di voler fare, perché questo è un gruppo che è nato, diciamo, sulla spinta di una ideologia violenta, eccetera, e quindi gli Stati Uniti non possono avere rapporti. Ecco, quindi questa è una cosa interessante, perché tra l'altro non sono soltanto gli Stati Uniti, mi sembra, no? Che c'è anche la Gran Bretagna, forse?
Sì, praticamente quando gli Stati Uniti mettono un ordine di cattura, poi viene recepito da quasi tutti.
L'Unione Europea non lo so.
L'Unione Europea non lo so, però di solito lui era di Qaeda, ecco, Qaeda.
Che poi ha rotto con Al-Qaeda.
Ufficialmente ha rotto con il Qaeda, sì.
Quindi diciamo c'è questo aspetto, questo tema che è importante proprio anche perché poi gli Stati Uniti, se diciamo non possono, rischiano in qualche modo di restare al di fuori, no? di tutta una serie di giochi anche diplomatici e militari, no? I bombardamenti delle ultime ore di Israele, anche su Damasco mi pare, no?
Sì, sì.
E aeroporti,
gli arsenali siriani,
la Turchia. Insomma, è un gioco complesso e questa cosa rischia in qualche modo di bloccare i futuri rapporti diplomatici nell'area.
Grazie Roberto, a martedì prossimo.
Grazie Shoki.
A Come America torna martedì prossimo. Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Buona giornata, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.